Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. È sempre bello poter cominciare l'Eucaristia dopo aver recitato il cantico di Zaccaria, nel quale troviamo le promesse di Dio e che ci dà tanti significati a quello che stiamo per celebrare, il potere servire il Signore in santità e giustizia e pace, poter camminare nelle vie del Signore, le vie della pace. Certo, da una parte lo viviamo nell'Eucaristia, ma lo viviamo anche in anticipo e per questo chiediamo sempre la realizzazione delle promesse del Signore in virtù del sacrificio del Signore nostro Gesù.
Dal Santo Vangelo secondo Luca, capitolo 11, versetti 5-13. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani. Vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che lo chiedono.
Parola del Signore.
La parabola che Gesù dice e pronuncia è anche il suo insegnamento, la morale della parabola è molto legata ai versetti che la precedono, cioè la preghiera che Gesù insegna ai suoi discepoli, che ha al centro il regno di Dio, le richieste per il regno di Dio, sottolinea altri aspetti, non tanto il contenuto della preghiera, ma la modalità con cui questa preghiera deve essere fatta, cioè la perseveranza e anche la insolenza con cui in un certo senso le preghiere debbono essere presentate. Tema che è molto caro a Luca, e troveremo per esempio al capitolo 18, i primi 8 versetti, una parabola molto simile, quella della vedova e del giudice iniquo, ed è per la sua insistenza che la vedova viene poi esaudita.
Ma a me sembra, come già anticipato Sandro, che in questi versetti appunto l'insegnamento di Gesù ai suoi discepoli verte soprattutto sulla modalità della preghiera, di questa preghiera dei discepoli. E nei versetti che precedono, nella preghiera del Padre nostro, avevamo visto che Gesù insegnava a rivolgersi a Dio come Padre, quindi introduceva i discepoli stessi nella sua preghiera, nella preghiera del Figlio al Padre. E nei versetti di oggi mi sembra che voglia dire che questa preghiera deve essere una preghiera appunto confidente, insistente, perseverante, una preghiera che, come dire, che sa già che verrà esaudita, perché la preghiera del figlio al padre, un padre non può non ascoltare quello che chiede il proprio figlio, e quindi la preghiera deve essere, la preghiera del discepolo nei confronti di Dio deve essere così, una preghiera che non demorde, non timida, ma una preghiera audace, una preghiera che insiste e che sa di essere appunto esaudita. E poi mi colpiva quell'ultimo versetto che dice: se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Matteo dice darà cose buone a quelli che gliele chiedono, invece Luca mette esplicitamente lo Spirito Santo, forse perché è la cosa essenziale da chiedere, il dono per eccellenza, cioè se si chiede lo Spirito Santo e se si riceve lo Spirito Santo poi davvero si può chiedere qualunque cosa, perché la si chiede nello Spirito Santo, appunto sarà lo Spirito a indicare quello che bisognerà quello che bisogna chiedere.
Continuo in questa linea, cioè certamente appunto la preghiera insolente, come diceva Sandro, esattamente mi sembra che si possa dire spudorata, perché il termine è proprio quello del non pudore, quindi una preghiera così, ecco, insomma, un po' al limite per noi, riguardo, insomma, per i nostri criteri. Ecco, riguardo a quest'ultimo versetto, no, quando dice il Padre darà lo Spirito Santo, punto, il Padre darà lo Spirito Santo. Cioè così mi sembra che torni alla preghiera che ci ha insegnato, cioè al Padre nostro, perché è quella la preghiera che Gesù ci mette sulle mani, e allora mi verrebbe da dire che è con quella preghiera che c'è la grande richiesta dello Spirito Santo, forse proprio lì, cioè è un po' un condensato, ecco, di richiesta di Spirito Santo con varie facce, ecco, dal regno alla volontà di rimettere i peccati gli uni agli altri, eccetera. E quindi forse, perché se no, non cioè mi sembra che così la cosa torni bene, ecco. Aggiungo a questo così solo una pennellata, perché stamattina mattutino abbiamo letto quella richiesta bellissima di Salomone quando Dio gli dice dimmi cosa vuoi, no? E lui chiede un cuore capace di ascoltare per poter discernere. E quindi forse anche questo è un piccolo elemento da tenere, così sapere che appunto che le questioni sono sempre molto grosse. E quindi questa richiesta così umile alla fine di Salomone, di un cuore che è capace di ascoltare.
Cioè ieri mi ero chiesta in quali passi dell'Antico Testamento vengono fatte queste stesse domande del Padre Nostro. Non ho nessun problema a pensare che Gesù si metta nel solco della preghiera del suo popolo, cioè non penso che Dio si offenda se Gesù non dice qualcosa di estremamente diverso, ecco. E quindi è la preghiera al Padre suo che è il Dio di Israele, quindi anche queste domande se le ritrovo come paralleli nell'Antico Testamento non è che mi faccia problema. E anche oggi che sembra che appunto la preghiera, io questo mi fa problema, il fatto che non sempre le preghiere nostre sono esaudite, anche se sono chieste con tanta intensità, e qui sembra che alla fine il Signore inviti a chiedere sempre la cosa buona, cioè lo Spirito Santo, questa è la preghiera che Lui sembra dire questo. Anch'io sono tornata, cioè sono tornato, ho trovato un parallelo perfetto nella preghiera di Salomone. E nella preghiera di Salomone, quando nel sogno di Gabaon, ce lo ricordiamo tutti, insomma era il parallelo perfetto oggi, dice: al Signore piacque che Salomone avesse domandato la saggezza nel governare. Gli disse: perché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te né lunga vita, né la ricchezza, né la morte dei tuoi nemici, io faccio come hai detto e ti darò anche di più. Poi questa preghiera viene esplicitata nel libro della Sapienza, che diventa quel cantico Dio dei padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo, eccetera. E dammi la sapienza che siede accanto a te in trono. E forse in questo periodo che compare l'idea di Spirito Santo, anche come letteratura giudaica, e lo Spirito Santo come quella forza che sta al pari di Dio, che sta accanto a lui, che è la sapienza, insomma quello che forse Salomone chiamava la sapienza.
Ma io dico cose ovvie, ma... e cioè che la preghiera, sia essa rivolta agli uomini o rivolta a Dio, presume uno stato di necessità. Cioè bisogna riconoscersi incapaci. Cioè, quando uno ha bisogno di qualcosa, allora prega. E questo credo che non sia scontato ai nostri giorni. E cioè si è sviluppato nell'uomo e nella società una sorta di delirio di onnipotenza, e quindi non c'è bisogno di pregare. Stato di necessità che parte da un ovvio riconoscimento di necessità e quindi di umiltà. Se non si è umili, che cosa si chiede? Cioè, non c'è bisogno. E l'altro aspetto è che, comunque sia, presume uno stato di amicizia o di figliolanza. Cioè, non si va a pregare una persona con cui non c'è un rapporto positivo, amichevole, né tantomeno si sente il bisogno di pregare Dio se non ci si sente figli. Questo. E l'altra considerazione è che fino ad ora nel Vangelo, ma poi vedremo fino in fondo, chiunque si è rivolto a Gesù, uomo, in terra, con preghiera, ha sempre avuto risposte positive, e cioè Gesù è sempre venuto incontro alla preghiera di chiunque.
Io avevo visto anche questo aspetto, che l'amico può essere disturbato in qualunque momento e non per le necessità proprie, personali, ma per altre. E quindi vedevo proprio l'importanza della preghiera di intercessione.
Il versetto 10 c'è anche una progressione, perché dice: chiunque chiede riceve, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Bisogna chiedere e ricevere, e poi a questo punto c'è proprio e a chi bussa sarà aperto, cioè c'è come una specie di confidenza e di rimettersi con fiducia
nelle mani di nostro Signore.
Nella parte, nella seconda parte del versetto 13 dice: quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo. San Paolo, nella lettera ai Romani, al capitolo 8, versetto 6, dice: voi avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. È lo Spirito che ci dà la possibilità di chiamare Padre il Signore. E quindi mi sembra che si ricolleghi all'inizio del capitolo con la preghiera del Padre nostro: questo Padre sia santificato il tuo nome.
Una piccola aggiunta, piccolissima, e non importunare, perché questo è veramente un invito alla perseveranza, perché laddove possiamo pensare che le nostre preghiere non vengano esaudite, bisogna forse pensare: ma che cosa poi si chiede? E il finale del brano, chiedete lo Spirito Santo, come è stato detto prima da Linda, è perché è lo Spirito Santo che illuminerà la richiesta e la preghiera. E quindi in questo senso l'insistenza, la perseveranza, anche laddove si può pensare che non c'è ascolto, perché è proprio questo anche la prova della fede.
Ho collegato nel versetto 10, il versetto 13, cioè l'interpretazione significativa di Luca, non darà lo Spirito Santo, con la variante che forse nelle Bibbie è anche segnata, una variante che è anche antica, anche se non è originale, del Padre nostro, alla domanda venga il tuo regno. Chi ha il testo critico certamente ce l'ha, la variante importante attestata da Gregorio di Nissa, da Tertulliano, eccetera. E al posto di venga il tuo regno c'è venga il tuo Santo Spirito su di noi e ci purifichi. Ora, indipendente, questa lezione non è, sicuramente non è originaria, anche se è estremamente significativa. Io non ho un pensiero chiaro, ma il fatto che Luca metta questa insistenza, ecco, per ottenere lo Spirito Santo, dà l'impressione che lo Spirito Santo sia il dono fondamentale, è il modo in cui Dio regna, è la richiesta del regno, è la richiesta dello Spirito Santo, corrisponderebbero, e mi pare che sia riassuntivo, darà lo Spirito Santo, e sono le domande che ha fatto, venga il tuo regno. Se è così, allora lo Spirito Santo è il modo in cui Luca interpreta la venuta del regno. In questo caso la venuta del regno è progressiva, cioè è ancora da invocare, ma è anche a diversi momenti, perché è proprio Luca che, per esempio, nei primi due capitoli fa vedere che siamo negli ultimi tempi con la presenza dello Spirito dentro a Israele. Simeone, Anna, tutti avevano lo Spirito, ecco, c'è un fiorire dello Spirito. Poi naturalmente, se si passa agli Atti, anche lì però la venuta dello Spirito è interpretata come il segno degli ultimi tempi, con la citazione ampia di Gioele. Ecco, questi sono gli ultimi tempi, eccetera. Ma è progressiva, tuttavia, non è la fine di tutto. È la venuta del Regno, pian piano, ecco, nelle varie fasi. E quindi probabilmente qui non è solo la domanda, forse la comprende, per avere un'ispirazione giusta, cioè io devo chiedere lo Spirito Santo per pensar bene, per essere ispirato. Ecco, come ci suggerisce anche il testo che avete citato della Sapienza, qui probabilmente è anche il segno proprio della corrisponde alla venuta del Regno, anche se questa venuta non è ancora consumata.
Io ho fatto un pensiero, la perseveranza o anche enedia in realtà vuol dire esattamente, secondo i diversi lessici, la mancanza di sensibilità verso l'altro, insomma essere insolenti, essere inopportuni. Questo atteggiamento lo ritroviamo in tante parti di tutta la scrittura, nella tradizione, e bisogna essere perseveranti sempre nella preghiera. Però ci sono anche delle differenze tra quello che viene descritto oggi, e per esempio io penso anche, è stata citata la preghiera di Salomone, che è giusto, che richiede anche. Perché? Perché lì è una preghiera che richiede non tanto, è l'oggetto che è la differenza. Lì è per governare, è per ascoltare, perché se no... E quindi è necessaria la preghiera, ma qui l'oggetto è diverso, l'oggetto mi sembra più molto legato alla preghiera del Padre Nostro ed è scatologico, e cioè è l'attesa. Qui c'è un concetto nuovo che deriva, il regno è scatologico, che deve venire, concetto che nasce nel tempo, forse già con nell'epoca del Secondo Tempio, e che presuppone un problema, che il regno non viene, non è venuto, e che quindi bisogna essere perseveranti e chiedere la venuta del regno, perché il regno ritarda, questo è il punto. E allora l'insistenza nel chiedere, nel bussare, nel pregare, insistenza che Luca più volte sottolinea, anche al capitolo 18, ho ricordato prima la parabola, e anche altre volte, il ritardo del regno costituisce un problema. E perciò qui l'insistenza nel chiedere, nel non venire meno. E forse anche, pensavo questo, non darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono? Che è sì, come diceva anche Giovanni, in un certo senso è anche già l'anticipo, e questo lo Spirito è all'opera anche se il regno non è venuto ancora il regno non è venuto nella sua realizzazione finale, però le opere dello Spirito ci sono. Queste sono la richiesta dello Spirito, è legato anche appunto alle opere dello Spirito che opera nell'attesa della realizzazione. Ecco, preghiamo dunque insieme per noi, per tutti gli uomini, chiedendo la bontà di Dio, la sua provvidenza, la sua cura verso tutti, e conduca tutta l'umanità verso la realizzazione delle sue promesse, nell'attesa delle sue promesse. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, oh Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo dunque come ogni giorno per tutta la Chiesa di Dio, per tutti i discepoli del Signore Gesù, perché il Signore conceda appunto a tutti i Suoi discepoli questa preghiera perseverante, confidente, che non cessa di chiedere il bene per tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci.
E preghiamo per Papa Francesco, per tutti i vescovi, per tutti i pastori delle chiese, e chiediamo per ognuno un dono rinnovato di Spirito Santo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Chiediamo giorni di pace per tutta l'umanità. Preghiamo in particolare per tutti quei luoghi in cui essa è violata. Preghiamo molto per il Medio Oriente, per l'Afghanistan, per il Libano, e per tanti paesi dell'Africa, per l'Etiopia, per l'Eritrea. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E presentiamo ogni giorno al Signore tutti gli uomini più stanchi, più affaticati, e tutti i poveri, quanti non hanno il necessario per vivere. Preghiamo per il dramma dei migranti, preghiamo perché il Signore ispiri i cuori e li apra alla solidarietà. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo sempre anche per tutti quelli che il Signore ha legato alla nostra vita, alla nostra preghiera, per quanti più hanno bisogno in questo momento. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per i genitori, per quanti hanno delle responsabilità per i figli, perché lo Spirito Santo li illumini. Preghiamo.
San Serafino di Sarov dice che tutta la vita cristiana sta nell'invocare lo Spirito Santo, perché noi che abbiamo questo compito della preghiera non, diciamo, cerchiamo di appunto intercessori dello Spirito Santo per tutto il mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E davvero nella grazia di queste letture preghiamo anche per i prossimi giorni, per tutte le decisioni che dovremo prendere. Il Signore davvero ci guidi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per Donatella, che è qui con noi, suo marito, sposo Roberto, sono membri professi della comunità di Monte Tauro e genitori di Tommaso, che è stato qui con noi. Preghiamo per tutta la loro comunità, ma anche per la loro famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E per tutti i morti di queste ore, i nostri morti, preghiamo.
Ascoltaci.
O Padre buono, esaudisci le nostre suppliche, che ti presentiamo sempre nel nome del tuo Figlio, che vive, regna e intercede per noi nei secoli dei secoli.
Amen.